Allora prepariamo le nostre Bibbie ad Atti, siamo arrivati al capitolo 24. Leggeremo dal verso 1 al verso 23, grosso modo. Allora, vogliamo leggere questo brano che è abbastanza lungo e poi, ecco, vi pregherei di avere la Bibbia poi aperta in questo passaggio perché ci ritorneremo naturalmente. 5 giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un avvocato di nome Tertullo e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Egli fu chiamato e Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Siccome per merito tuo, eccellentissimo Felice, godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme in favore di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo con viva gratitudine. Ora, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego di ascoltare brevemente secondo la tua benevolenza. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che fomenta rivolte fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio, perciò lo abbiamo preso e volevamo giudicarlo secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia è intervenuto e lo ha tolto con violenza dalle nostre mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero davanti a te. Interrogandolo, tu potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose di cui noi lo accusiamo». I giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano proprio così. Allora Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno di parlare, rispose: «Sapendo già che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, perché tu puoi accertarti che non sono più di 12 giorni da quando salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel Tempio a discutere con nessuno, né a fare assemblamenti di popolo, né nelle sinagoghe, né in città, e non possono provarti le cose delle quali ora mi accusano. Ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la via che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro che ci sarà una risurrezione dei morti e dei giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Dopo molti anni sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare delle offerte. Mentre io stavo facendo questo, mi hanno trovato purificando nel Tempio, senza assembramento e senza tumulto. Non vi erano alcuni giudei dell'Asia, questi avrebbero dovuto comparire davanti a te ed accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Oppure dicono costoro, quale misfatto hanno trovato in me quando mi presentai davanti al Sinedrio? A meno che si tratti di questa sola parola che gridai quando comparvi davanti a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Allora Felice, che era assai ben informato su questa via, li rinviò dicendo: quando sarà giunto il tribuno Lisia, esaminerò il caso vostro e ordinò a Centurione che egli fosse custodito, permettendogli però una certa libertà e senza vietare ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi o di andarlo a trovare. Fin qui la lettura. Ultimamente c'è un feroce attacco alla magistratura. Ci sono scaramucce e scambio di pensieri non sempre edificanti tra la magistratura e il mondo politico. Recentemente il nostro capo del governo ha detto: serve rispetto tra magistratura e politica. Poi aggiunse: tutti i giorni leggo polemiche tra politici e magistrati. Un film già visto per troppi anni. Personalmente ammiro moltissimo i magistrati che cercano di fare bene il loro lavoro, il loro dovere, e anche moltissimi politici che provano a fare altrettanto. Il rapporto tra politici e magistrati deve essere molto semplice. Il politico rispetta i magistrati e aspetta le sentenze. Il magistrato applica la legge e condanna i colpevoli. Io rispetto i magistrati e aspetto le sentenze. Buon lavoro a tutti. Questo è stato uno dei suoi discorsi. Ma in queste parole c'è un messaggio molto, molto chiaro. La magistratura deve portare a termine il suo lavoro, le cause, altrimenti il suo ruolo è inutile. Il suo ruolo è inutile e lo deve fare con giustizia. Un buon giudice deve portare a termine il suo lavoro e assicurare alla giustizia i colpevoli. Siamo tutti affamati di giustizia in questo paese, è vero. Vogliamo tutti che tutti i colpevoli vengano giustiziati, paghino. Eccetto però quando tocca a noi. A volte però ci sono dei processi che vanno alle lunghe, e sono inconcludenti, a volte perché ci sono forti interessi politici, commerciali, economici, che viziano le istruttorie, le testimonianze e quindi le sentenze. L'altra settimana io e mia moglie siamo andati a vedere un film, sembrano sempre al cinema questi, vabbè, ci concediamo qualche vizio, ce lo concediamo. E siamo andati a vedere un bel film, Zona d'ombra, non so chi l'ha visto, con Will Smith, che interpretava la vera storia di Bennett Omalu. Chi è Omalu? Omalu è questo signore qua, questo è il reale dottore, un medico, un dottore, che aveva scoperto che la pazzia e i successivi suicidi che avvenivano tra i grandi giocatori di football americano erano dovuti a dei traumi cerebrali che ricevevano quando si scontravano. Insomma, è uno sport abbastanza forte, rude, e si scontravano. E mano a mano, incontro dopo incontro, negli anni, questi provocavano dei danni cerebrali. E poi, inspiegabilmente, molti di loro, non tutti, molti di loro, diventavano pazzi. E molti di loro si sono uccisi, si sono ammazzati. E così questo dottore aveva scoperto, lui faceva autopsie, aveva scoperto questo problema. Vi immaginate voi le conseguenze che ha avuto una notizia del genere in uno di quei sport più seguiti degli americani. Veramente hanno una passione incredibile per questo sport. Quale danno economico se queste notizie fossero date alla stampa, se fossero state divulgate? Quale danno economico, quale impatto sociale avrebbe avuto nella gente, nella popolazione, famiglie intere che andavano allo stadio per vedere questi incontri di football seguiti da milioni e milioni di americani, non so se lo fanno la domenica, non so, comunque veniva visto in TV dalla maggior parte degli americani. La scheda del film dice letteralmente: fece tremare Il dottor Omalu fece tremare una delle organizzazioni più potenti del mondo. Del mondo. E nonostante le ricerche, le prove evidenti che questo medico, questo dottore aveva portato, c'era una grande parte dell'America che non voleva, o meglio non voleva vedere in faccia la verità. E questo caso si è risolto, è venuto poi alla luce, insomma, nel 2015, insomma, lo scorso anno, non tanto tempo fa. C'erano medici, allenatori, manager che sapevano la verità e tacevano. Oppure ricattavano, minacciavano anche il dottor Omalu per quello che aveva scoperto. Veramente c'era da dargli una medaglia. Una persona che scopre una cosa del genere e salva la vita di tanti giocatori, bisognava dargli una medaglia, fargli il monumento fuori lì allo stadio, invece no. È stato ostacolato, oltraggiato e minacciato per questa sua scoperta. Il caso che esamineremo stamattina non è tanto diverso da quello del dottor Omalu. Grosso modo abbiamo le stesse cose, uomini corrotti, uomini incompetenti, che avevano interessi politici o economici, uomini che volevano mettere il bavaglio a Paolo, alla verità, e non far trionfare appunto la giustizia e la verità. Vediamo i personaggi, chi sono i personaggi, chi sono gli attori di questo fatto. Naturalmente ci sono gli accusatori e poi ci sono i giudici, c'è Anania, il sacerdote Anania. Allora, il sacerdote Anania, egli era il capo del Sinedrio, sapete che a Gerusalemme esisteva il Sinedrio e si amministrava la giustizia e la legge attraverso questo gruppo di 71 persone che amministravano appunto la giustizia e la legge. E lui, il sommo sacerdote, era capo di questo Sinedrio. E prima dell'occupazione romana avevano anche il potere di mettere a morte le persone, ma dopo l'occupazione romana è cambiato qualche cosa, non potevano più farlo. Poi abbiamo una parte del Sinedrio, non tutti sono venuti al Sinedrio, sono venuti a Cesarea, perché loro stavano a Gerusalemme, il governatore Felice stava a Cesarea, quindi sono dovuti andare da Gerusalemme a Cesarea ed era un percorso di 70 chilometri, grosso modo. Ed era pesantuccio per quel tempo, quindi non tutti sono andati, forse sono andati i più forti, i più caparbi, non lo so, ma non tutto il Sinedrio andò, anche perché 71 persone vedo un po' difficile spostarsi, ma andarono alcuni del Sinedrio. Poi abbiamo l'avvocato Tertullo, probabilmente era un romano, un avvocato romano, che conosceva molto bene la legislatura romana e faceva questo lavoro non perché era convinto che Paolo fosse colpevole, ma perché era stato pagato profumatamente dal Sinedrio. Questo avvocato, mi viene da dire l'avvocato delle cause perse, aveva messo in moto una delle più vergognose adulazioni per una persona, come il governatore Felice. È una cosa vergognosa quello che ha detto, poi lo scopriremo. Rileggiamo un po' questo elogio che lui fa. Questa sviolinata che fa al governatore, siccome per merito tuo, eccellentissimo Felice, godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme in favore di questa nazione, in tutto e per tutto lo riconosciamo con viva gratitudine. Se fossi stato al posto di Felice gli avrei detto, Tullo, non esageriamo, è un po' troppo questo, andiamo al dunque. In effetti alcuni commentatori dicono che probabilmente il governatore Felice avrà fatto un gesto per fargli capire, guarda, stai esagerando, non so se lì a quel tempo c'avevano ancora questo segno, stringi, insomma, non lo so se facevano. Comunque, fece una cosa del genere. Alcuni commentatori pensano che abbia fatto qualcosa non verbalmente, ma con un gesto. E tant'è vero, appunto, lui cambia discorso per non trattenersi a lungo, eccetera, eccetera, e continua. Ma è una cosa vergognosa, l'adulazione che faceva questo avvocato nei confronti di Felice. L'adulazione. L'adulazione è una cosa che quando è così sfacciata suona più come una parolaccia, come una bestemmia che un'adulazione. Napoleone Bonaparte disse: chi sa adulare sa anche calunniare. E Edmund Burke, filosofo e scrittore britannico del XVI secolo, dice: l'adulazione corrompe sia chi la dà che chi la riceve. Quindi, e vabbè, no, vi tralascio altri detti, altre cose che ho trovato, ma è veramente vergognoso quello che Tertullo dice a Felice. Ma veniamo a dunque, chi era Felice veramente? E qui poi ci accorgiamo quanto questa adulazione fosse così vergognosa. Felice era stato il successore di Ponzio Pilato, e quando si svolse questo processo erano già 5 anni che lui esercitava questo suo ufficio di governatore della Giudea e viveva appunto a Cesarea. Felice era nato schiavo. La sua nascita nasce come uno schiavo. Ma per qualche motivo che non si conosce molto bene, il suo fratello Pallas aveva una grande relazione, un'amicizia con l'imperatore Claudio. E così entrò nelle sue grazie e per mezzo di suo fratello Pallas, Felice fece carriera. E divenne, la storia dice, il primo e unico schiavo al mondo dell'impero romano che era diventato governatore. Non era mai esistita una cosa del genere. Ma andiamo oltre. Si era sposato 3 volte. Tra le sue ex mogli figuravano la nipote di Antonio e Cleopatra, e poi l'ultima moglie che aveva, si legge al versetto 24, subito dopo alcuni giorni Felice è venuto con sua moglie Drusilla, ecco, aveva questa moglie Drusilla che era la figlia di Erode Agrippa, quindi era un'ebrea, era sposato un'ebrea, una giudea. E secondo le testimonianze storiche, Felice, che Felice non era tanto, era così malvagio che assoldò dei sicari per uccidere i suoi amici pur di far carriera. Tacito, lo storico romano scrive di Felice, egli esercitava la sua carica con la potenza di un re, ma con la mente di uno schiavo. E non lo stava dicendo per fargli un complimento, Non lo stava dicendo per fargli un complimento. Lo storico romano Giuseppe Flavio, di origine giudaica, ci dice quanto segue. Felice era governatore della Giudea e l'ufficio del sommo sacerdote era occupato da Jonathan, un sommo sacerdote. Però, siccome Jonathan rimproverava sempre Felice per come amministrava la sua giustizia e i suoi affari in Giudea, allora venne in mente a Felice di far uccidere il sommo sacerdote. Uccise il sommo sacerdote. Persino Nerone, che di malvagità ne aveva da vendere, fece destituire Felice 2 anni dopo questo processo, questa specie di processo, a causa della sua brutalità verso i giudei. E questi sarebbe l'uomo, secondo Tertullo, che godevano molta pace, con la sua previdenza aveva fatto del bene, a cui dimostrare una viva gratitudine. Questo passo della scrittura ci dimostra che ufficialmente che gli avvocati sono dei bugiardi e degli opportunisti. Allora, veniamo adesso alle accuse. Questi sono i personaggi, e adesso veniamo alle accuse. Dopo vergognosa sviolinata di Tertullo, l'avvocato passa poi a elencare le accuse nei confronti di Paolo. Ora, non dobbiamo pensare che fosse tutta farina del suo sacco, eh? Non è che ce lo dobbiamo avere con Tertullo, Tertullo ce l'ho per la sognata che ha fatto, ma tutte le accuse che lui riporta è perché gli sono state dette da Anania, dal Sinedrio. Lo scopo di Tertullo comunque era quello di mettere in cattiva luce Paolo e non farlo, per farlo passare, scusate, come un nemico di Israele, ma soprattutto di Roma, una peste, appunto, come dice lui. Quest'uomo è una peste, è una cosa così estrema. Allora, le accuse quali erano? Erano quelle di organizzare rivolte, tema questo che preoccupava molto i romani, perché l'ultima cosa che i romani avrebbero voluto era una rivolta. Loro cercavano di sedare le rivolte appena nascevano perché altrimenti era sangue. La seconda era quella che Paolo aveva tentato di profanare il Tempio. Tentato. Notate qua, proprio qui, l'astuzia dell'avvocato, non dice che Paolo ha profanato il Tempio, ma dice ha tentato di profanare il Tempio. E Tertullo era molto attento a usare anche le parole, perché se Felice poi, nonostante tutta la sua brutalità, tutta la sua cattiveria, andava poi a accertarsi delle cose e scopriva che Paolo non aveva profanato il Tempio, avrebbe passato un brutto quarto d'ora. Lui dice ha tentato di profanare il Tempio. Profanare il Tempio cosa significava in questo caso? Paolo era stato accusato che lui aveva introdotto un pagano nel Tempio. Questa è la profanazione. E questo è uno dei tre motivi per cui il popolo di Israele, il Sinedrio, poteva chiedere la pena di morte, pensate. Quindi è molto puntuale questa cosa. Volevano uccidere Paolo, volevano farlo fuori. La terza accusa era quella che Paolo era capo dei Nazareni. Paolo era accusato di creare una setta religiosa fuori dai dettami dettami religiosi della legge giudaica, degli antichi profeti e della legge. Questa anche era un'accusa abbastanza grave. Le accuse, come vedremo fra un attimo, erano tutte false, tutte costruite. Lo scopo di Tertullo in realtà è lo scopo di Satana. Lo scopo di Satana è quello di screditarci, quello di rovinare la nostra reputazione di credenti, l'accusatore per eccellenza. Questo passo e questo processo, queste accuse, sono le stesse che molti cristiani nel mondo subiscono in modalità diverse, intensità diverse, ma in tutto il mondo subiscono. Menzogne, opposizione. È una realtà nella nostra vita. Lo studio biblico di questa settimana riguardava quello che stiamo facendo nelle case su Matteo, riguardava proprio questo problema. E la domanda numero 18 diceva proprio così: quale tipo di opposizione affrontano oggi i cristiani? E non è stato difficile rispondere a questa domanda. Non è stato difficile, perché i cristiani in tutto il mondo sono ostacolati, accusati, perseguitati. Forse qui in Italia non vediamo tutto questo, non c'è questa forte opposizione, non siamo perseguitati. Ma in qualche modo anche qui siamo ostacolati. In qualche modo qui abbiamo delle sfumature, forse diverse, di persecuzione. Ma la domanda è questa. Siamo pronti a sostenere l'opposizione, i tribunali, le false accuse? A volte sono proprio quelli di casa nostra, sono proprio loro, quelli di casa nostra, che sono i nostri accusatori, quelli che dicono i patiboli, quelli che dicono i tribunali, perché ci vogliono accusare, perché, sentivo, grazie a Dio, Aurelio è un testimone di questo, di quello che sto dicendo, ma grazie a Dio appunto ho sentito prima che le cose sono molto migliorate e ringraziamo il Signore per questo, ma proprio di quelli di casa nostra, la moglie, il fratello, il padre, la madre, sono quelli che diventano i nostri nemici, che ci fanno opposizione. Come Gesù quando è venuto tra i suoi fratelli, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, dice la scrittura. Ma ricordiamoci questa verità, fratelli. L'opposizione è più forte quanto più noi testimoniamo della nostra fede o denunciamo le ingiustizie. Più noi parliamo della nostra fede, più noi denunciamo le ingiustizie, più la persecuzione salirà. E se noi stiamo zitti, se non testimoniamo, se non diciamo chi siamo, se non denunciamo le ingiustizie, nessuno ci toccherà, nessuno ci dirà niente, non ci sarà nessun processo per noi, nessuna opposizione, perché stiamo facendo niente, niente. Sei pronto? Sei pronta a pagare il prezzo? Siamo pronti, mi ci metto pure io naturalmente, a pagare il prezzo dell'opposizione quando noi testimoniamo e parliamo, riprendiamo il male. Il Signore ci aveva avvertiti. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E poi in Matteo 10:18, e sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per causa mia. Se vuoi parlare della Roma, della Lazio, nessuno ti perseguiterà, a parte qualche oppositore. Ma quando parliamo del Signore, dice per causa mia vi porteranno nei tribunali davanti a governatori, e infatti felice è un governatore, e re a causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. È bella questa frase, teniamola a mente, questa ultima frase, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Non è tempo perso, non è inutile, perché lì possiamo testimoniare. E veniamo al terzo punto, abbiamo visto i personaggi, le accuse, e adesso vediamo la difesa di Paolo. Non leggo tutto il brano perché è abbastanza lungo, non lo rileggo, cioè, il brano, ma teniamolo sotto gli occhi, ce l'abbiamo sotto gli occhi, possiamo vedere. Paolo non inizia con le vergognose lusinghe come ha fatto Tertullo, no? Ma lui dice solamente una verità, Paolo a Tertullo, che erano diversi anni che era giudice di questa nazione, punto, non dice nient'altro. Era effettivamente, erano 5 anni, come abbiamo visto prima, no? Sono diversi anni che sei giudice di questa nazione. Paolo non poteva e non voleva mentire con delle lusinghe e accattivarsi la simpatia di Felice. No, non poteva, non voleva. E neanche era accusato, poteva dire, ma io non mi faccio mica giustiziare, mi faccio mica condannare o giudicare da un infame come te che hai ucciso il sommo sacerdote, che hai fatto questo, hai ucciso quest'altro. No, Paolo non ha detto neanche questo. Forse oggi saremo tentati di farlo, no? Ma Paolo segue un principio che è biblico, che ce lo dice in varie parti della scrittura, che noi dobbiamo rispettare le autorità. Non dice solo quelle buone, tutte le autorità. E Paolo stava portando avanti questo. Paolo poteva e conosceva i misfatti di questo Felice, però non li sfrutta, non le usa, non le accusa, perché lui segue il principio biblico di rispettare tutte le autorità. Paolo dice la verità e niente altro. In Salmi 15:2 abbiamo questa bellissima frase, esortazione: colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. La domanda è: chi abiterà nelle tende del Signore? No? E qui lo spiega. Chi è puro e agisce con giustizia e dice la verità come ce l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Facciamo anche noi così? Domanda da 100 milioni di dollari. Non voglio sapere. Quali sono i punti di difesa di Paolo? Non entreremo in tutti i dettagli perché ci prenderebbe troppo tempo, sarebbe troppo lungo, ma Paolo smonta le accuse una per una, dimostrando che queste sono infondate e non provate. Per esempio, dice, ma come potevo io, parafraso un po' questo testo,
per dire come potevo, io sono solo 12 giorni che sono stato a Gerusalemme, come potevo organizzare una rivolta in 12 giorni? Cioè non abbiamo mica Twitter qui e Facebook che fai in 10 secondi il messaggio arriva dappertutto. Dice come potevo farlo? E come potevo orchestrare una sommossa o il fatto di profanare il Tempio? Perché c'erano dei giudei lì dell'Asia Minore, ha detto, dice più avanti, no, c'erano dei giudei dell'Asia Minore, loro hanno visto le cose e lì, il ragionamento di Paolo è questo: se loro mi avevano visto profanare il Tempio, se mi avessero visto fare sedizioni per fare qualche rivolta, avrebbero avuto il piacere di essere lì presenti in questo tribunale ed accusarmi. Ma dove sono? Dice Paolo, non ci sono. Dove sono le prove? Non c'è nessuno che mi sta accusando, non c'è nessun testimone. Se queste persone, se io avessi fatto questo veramente, queste persone oggi dovevano stare qui davanti a me e non ci sono. Ma Paolo, e vado avanti, non vuole tanto mostrare di avere ragione, anche se lo fa velocemente. Ma Paolo passa subito alla sua testimonianza personale. Qui cambia tono Paolo. E in particolare di come lui adorava il Signore. Al versetto 24 lui dice: ma ti confesso questo. A parte tutte queste accuse, ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la via che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza condivisa anche da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anche io mi esercito di avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Paolo sta dicendo, in altre parole, che la via, la nuova via, quella che essi chiamavano una setta, ma questa via non è altro che il continuo, si basa comunque sull'Antico Testamento, sui profeti e la legge. La nuova via era solo il continuo, era solo il proseguimento, era la realizzazione di quello che l'Antico Testamento aveva soltanto preannunziato. E questo è un po' il discorso di Paolo. Lui non rifiutava l'Antico Testamento, ma dice questa via è un po' il proseguo di questo insegnamento che troviamo nell'Antico Testamento. E poi Paolo subito passa a un tema molto importante che lui lo ripete spesso, la risurrezione. Ancora una volta troviamo la risurrezione. Paolo sottolinea ancora una volta la sua speranza, la sua ferma convinzione nella risurrezione dei morti, sia dei giusti, qui aggiunge, e degli ingiusti. Se ci fate caso, Paolo sta proprio predicando, sfrutta questa occasione, cioè lui che viene accusato, lui adesso accusa gli altri, no? Perché? Perché quando Paolo parla di risurrezione dei giusti e degli ingiusti, non sta dicendo che entrambi entreranno nel regno dei cieli, no? Ci sarà questa risurrezione, giusti e ingiusti, poi tutti quanti andremo felici nel cielo. No, non è questo. Paolo sottintende una cosa molto importante, che compariremo tutti davanti al tribunale di Dio. E chi avrà creduto nel Signore Gesù sarà salvato, chi non avrà creduto non sarà salvato. Saremo tutti trovati mancanti, per carità, ma noi credenti abbiamo colui che ha pagato per noi, che è andato in morte, che pagherà il giudizio per noi, che ha pagato, che ha già pagato il giudizio per noi. Negli studi, sempre negli studi di Matteo che stiamo facendo alle case, ultimamente abbiamo affrontato la parabola delle pecore e dei capri, no? Non so se vi ricordate. E un passo di Matteo 25:31 dice proprio questo: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri sulla sinistra. E allora dirà a quelli di destra: venite voi, o benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E poi continua e si rivolge a quelli della sua sinistra e dice, allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. Paolo voleva che Felice e tutti i suoi ascoltatori comprendessero che prima o poi anche loro sarebbero comparsi davanti a un tribunale, ma un tribunale vero, non un tribunale farsa come era questo, un tribunale vero per essere giudicati. E sai che il tuo vicino di casa comparirà davanti a questo tribunale. Sai che tua moglie e tuo marito compariranno davanti a questo tribunale un giorno. Sai che tuo figlio e tua figlia compariranno davanti a questo tribunale un giorno. Sai che io e te compariremo davanti a questo tribunale un giorno. Ce ne rendiamo conto? Ce ne rendiamo veramente conto che un giorno tutti i nostri amici, i nostri parenti, tutti noi compariremo davanti al tribunale di Cristo. La fine di tutto è prossima. E chi sarà alla destra e chi sarà alla sinistra? Chi farà parte dei capri e chi farà parte delle pecore? E ognuno avrà un destino completamente diverso, l'uno dall'altro. Ce ne rendiamo conto. Ce ne rendiamo veramente conto di quello che succederà fra poco. Paolo poi aggiunge, per questo anche io mi esercito di avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Questa frase è molto importante. Paolo dice che in conseguenza di questo sottinteso tribunale, questa risurrezione dei giusti e degli ingiusti, lui farà in modo di esercitare, cioè di si impegnava ad avere una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. E questo lo dice davanti a Felice, al sommo sacerdote e all'avvocato e compagnia bella. Questo era un tema che stava veramente a cuore a Paolo, quello di avere una coscienza pulita davanti a Dio e davanti agli uomini. Infatti in 2 Corinzi, capitolo 1, versetto 12, dice questo infatti, dice Paolo, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e specialmente verso di voi con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale ma con la grazia di Dio. E poi continua e dice in 1 Corinzi 4:2, del resto quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Teniamo sempre bene in mente Paolo dove stava, davanti a un tribunale umano. Dice a me pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho coscienza di alcuna colpa. Ma per questo però sono giustificato, dice Paolo, colui che mi giustifica è il Signore. È il Signore. Paolo è un assolto in attesa di giudizio. Paolo si definisce assolto, non per la sua giustizia, non perché lui si senta giustificato, perché chi lo giustifica è Cristo. Lui è un assolto in attesa di giudizio, è un assolto in attesa di quel tribunale dove compariremo tutti quanti. Ma Paolo non era un uomo perfetto, è vero? Paolo qui dice, io non sento nessuna colpa, ma Paolo però dice anche una cosa, che lui era molto umano e sbagliava pure lui. E dice infatti Romani 7:19, infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Allora che sta succedendo qua? Paolo si sta contraddicendo quello che ha detto prima? No, Paolo sta dicendo soltanto, come ministro, come apostolo, non ho nessuna colpa, non mi sento in colpa di niente, ho fatto tutto quello che devo fare, come uomo no, come uomo ho sbagliato. Il male che vorrei, che non vorrei fare, quello faccio. E il bene che vorrei fare, quello faccio e non faccio. Conclusione. Il dottor Bene Umaru cercò di dimostrare i pericoli di un giocatore di football per la sua professione ed incontrò enormi ostacoli, fu ostacolato a motivo di interessi economici, politici e personali. Noi oggi siamo chiamati a denunciare un pericolo ancora più grave di quello dei giocatori di football. Siamo chiamati ad avvertire le persone di questo tribunale, del loro peccato, le conseguenze del loro peccato. Come Umaru siamo chiamati a sostenere la prova, gli ostacoli, le difficoltà. E a testimoniare di Cristo Gesù, costi quel che costi. Io ho parlato di alcuni personaggi qua in questo tribunale, Anania, Tertullo, gli anziani del Sinedrio, Felice, Paolo. Ho dimenticato qualcuno? Guardate un po'. Chi ho dimenticato? Non ho dimenticato una persona. Chi ho dimenticato?
Spirito Santo.
Spirito Santo. Ho dimenticato di nominare Dio, lo Spirito Santo, quello che Dio era lì, in quel processo. Dio non ha abbandonato Paolo a se stesso, ha detto adesso vai, te la cavi da solo. No, Dio era presente quel giorno, in quel processo. E Dio voleva che lui fosse in quel processo. È per questo che Paolo era stato chiamato. E leggiamo l'ultimo versetto di oggi, che è un po' lungo, ma ci aiuta un pochettino. Quando Paolo ha incontrato il Signore sulla via di Damasco, chi sei, Signore? Il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati, sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Dio è stato con Paolo dall'inizio alla fine di questo processo. Paolo non era l'accusato. Gli accusati erano gli altri. Paolo era un assolto in attesa di giudizio. E tu? E finisco con questa domanda. E tu? Sei un assolto in attesa di giudizio? C'è qualche prova che stai portando avanti, che stai sopportando? Qualche difficoltà in famiglia? Il Signore è con te. Il Signore vuole che tu apra la tua bocca, dica quello che ti senti nel cuore, perché il Signore lo userà come testimonianza. Prendiamo esempio da Paolo. Prendiamo esempio da Paolo, senza ribellarci, senza accusare, ma confessare che lui amava Dio e credeva nella speranza di una resurrezione dei giusti e degli ingiusti. Vogliamo pregare. O Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo ancora una volta per la tua parola che ci ha istruiti, ci hai insegnato, Signore, le tue vie. Abbiamo visto, Signore, questo tuo servitore Paolo, Signore, che tu hai usato in un modo grande, un uomo che è stato, Signore, fino alla fine coerente con i suoi insegnamenti su ciò che, Signore, diceva agli altri, lo applicava prima di tutto a se stesso. E vogliamo ringraziarti, Signore, anche a volte delle prove che abbiamo, delle difficoltà, dell'opposizione, perché lì, Signore, tu ci aspetti. Tu sei già lì, aspettandoci, Signore, affinché noi facciamo la nostra parte. E tu benedirai la nostra testimonianza. Tu userai, Signore, la nostra prova, la nostra difficoltà, la nostra sofferenza. Perché allora, Signore, come dice Paolo, quando sono debole allora sono forte, perché tu fortifichi, tu ci fortifichi, Signore. E benedici ogni fratello, ogni sorella che sta nella prova E per coloro che sono nel dubbio stamattina, se fanno parte degli giusti o degli ingiusti, Signore, apri loro la mente, fagli vedere le conseguenze della loro ribellione. Grazie, Signore, per la Tua parola. Grazie, Signore, per questo giorno. Benedici la comunità, benedici ciascuno di noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Lodare a Dio.